Beh, considerando anche quello che è appena stato, diciamo, dichiarato, perché è stata pubblicata 10 minuti fa l'ultima lettera che ha fatto il presidente Puigdemont diretta al governo Rajoy, la situazione, diciamo, è un ulteriore stallo e una situazione abbastanza complessa. In quest'ultima carta, in cui giustamente alle 10 scadeva il termine massimo per l'applicazione dell'articolo 155, quindi la sospensione dell'autonomia, Puigdemont ricordava che nel caso in cui si applicherà questa legge, questo articolo 155, quindi si sospenderà l'autonomia della Catalogna, considereranno anche di votare in Parlamento la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Quindi cerca un pochettino di chiarire il fatto che non si è ancora dichiarata l'indipendenza della Catalogna, perché essenzialmente chi dovrebbe approvarla è il Parlamento catalano, non c'è stata nessuna votazione a riguardo, cosa che giustamente è come un nuovo posizionamento ambiguo da parte di entrambi sulla situazione reale, anche perché questo articolo 155 della Costituzione, che sospende l'autonomia, che dovrebbe anche ipoteticamente poter portare, secondo la volontà del governo spagnolo, a delle elezioni, è tutto abbastanza confuso e fumoso. Quindi, cercando di spiegare un pochettino la dinamica, il governo Rajoy probabilmente si è reso conto che questo stesso articolo è controproducente per loro stessi, infatti continuano a chiedere anche ieri, durante la sessione del Parlamento dello Stato spagnolo, aveva chiesto di fare un passo indietro a Puigdemont, quindi di dichiarare chiaramente che non aveva la minima intenzione di dichiarare l'indipendenza, che non aveva dichiarato l'indipendenza, dire chiaramente che nel momento in cui la repressione continua anche a persone che non sono politici, però sono essenzialmente attivisti della società civile, si potrebbero effettivamente polarizzare ulteriormente le situazioni in Catalogna e permettere così all'area indipendentista di capitalizzare ulteriormente voti, quindi anche proporre delle elezioni per ristabilire l'ordine potrebbe essere controproducente per il governo Rajoy stesso. Quindi ci troviamo in una nuova situazione di stallo, in cui c'è un'ulteriore, diciamo, minaccia di mettere in pratica l'indipendenza nel caso in cui si sospenderà l'autonomia, e dall'altra parte c'è questa minaccia continua di poter sospendere l'autonomia da parte dello Stato centrale in maniera poco chiara, anche perché non si è mai applicato l'articolo 155, quindi non si sa esattamente che passi dovrebbe seguire per poter sospendere l'autonomia e poi ristabilirla.
Quindi, se ho capito bene, tu pensi che Puigdemont continuerà in qualche modo a cercare di rinviare, perché sembra che la situazione si giochi oggi su un continuo tentativo di gettare la palla nel campo avverso da parte, diciamo, delle figure istituzionali principali di questa crisi.
Beh, essenzialmente sì, questa è un pochettino la dinamica che si sta vedendo. Quello che sta cercando di fare in qualche modo il presidente Puigdemont è trovare un processo per entrare in una qualche forma, qualunque essa sia, di dialogo, perché diciamo, la situazione è abbastanza, dal mio punto di vista, chiara, nel senso c'è una maggioranza sociale, una grande percentuale della popolazione catalana che si sta spostando sempre di più verso l'area indipendentista, quindi ha un'intenzione anche di rivedere la dinamica stessa del controllo territoriale della Catalogna, e dall'altra parte c'è una negativa continua che va aumentando, diciamo, con il livello del conflitto, con una militarizzazione del territorio, con una giudizializzazione delle persone che essenzialmente hanno fatto manifestazioni pacifiche, quindi hanno mostrato la loro volontà di gestire il territorio in un altro modo, e hanno anche organizzato, cioè, stato anche tutta la questione del referendum, e in questa situazione si trova in uno stallo, e questo stallo non viene toccato da nessuna entità, diciamo, fuori dallo Stato spagnolo, perché la comunità europea stessa non si vuole posizionare in questa questione, perché vede una problematica rispetto all'indipendenza della Catalogna, sarebbe un rischio rispetto all'Unione stessa, Unione Europea stessa, sto dicendo.
Cerca vedere di smontare, insomma, la...
Esattamente, è anche un problema, nel senso, dentro il progetto politico europeo la secessione di un paese all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea potrebbe portare un effetto domino, soprattutto nelle regioni del Sud Europa, a una possibile ristrutturazione totale, quindi, diciamo, rompere un pochettino questo sogno di una grande Europa come potenza economica, come potenza sociale e quant'altro. Dall'altra parte si trova la contraddizione di avere uno Stato membro, lo stesso, lo Stato spagnolo, che continua a applicare repressione di fronte a tutte le telecamere in maniera crescente per risolvere questo conflitto, quindi senza arrivare a un dialogo e un accordo possibile. Il governo di Puigdemont quello che sta cercando è trovare un modo per non arrivare a un conflitto frontale diretto, anche per una questione, diciamo, di forze interne, nel senso, gli stessi, alcuni dei partiti indipendentisti giustamente vengono da un'area che non sono abituati a nessuna sorta di conflitto, tanto nelle strade come alla repressione. Questa, la parola repressione non si era mai sentita nelle televisioni pubbliche catalane, e negli ultimi mesi ora si sta iniziando a parlare di repressione, quindi stanno cambiando effettivamente dei posizionamenti politici, però molti membri di partiti, diciamo, di centrodestra o moderati non sono abituati assolutamente a questi livelli di mobilizzazione nelle strade e a questi livelli anche di conflitto.
Ecco,
quindi
veniamo a questo, che insomma una domanda forse che contiene già la sua risposta ed è evidente, però magari potrebbero esserci delle sfumature. Cosa chiedevano le piazze degli ultimi giorni?
Allora, se guardiamo le piazze, ad esempio, la piazza, l'ultima manifestazione, quella dell'altro ieri, in cui si è riempita con 200.000 persone Barcellona, poi considerando anche che ci sono state manifestazioni a Lleida, Girona, Tarragona e in molte altre città, anche della Catalogna, come Vic, Marret, eccetera, chiedevano la libertà di due prigionieri politici, Jordi Sánchez e Jordi Cruixart. Con queste testuali parole, parlavano di prigionieri politici. È strano sentire in bocca di qualcuno, diciamo,
quello moderato. Sono a oggi, quello sono, viene insomma.
Sì, no, quello sono, però la cosa sorprendente è che presi politici, prigionieri politici nella Spagna democratica ci sono sempre stati, tanto nel territorio catalano, tanto nel territorio basco, tanto nel territorio gallego, quindi non è nessuna novità, però sono sempre stati, diciamo, riconosciuti dall'area più dei movimenti più militanti. La parte sorprendente è che anche, diciamo, lo spettro ampio della società, diciamo, civile, anche moderata, inizia a utilizzare queste parole come disobbedienza, repressione e prigionieri politici. Quindi io che ero sulla diagonale facendo foto, ho visto persone che assolutamente non sono dei movimenti, ho visto anche Laporta, ex presidente del Barcellona, che chiedeva la libertà dei prigionieri politici. E quindi si inizia a generare un discorso dove anche fette della società molto più moderate, molto meno politicizzate, hanno una visione, diciamo, molto più di, non so se dire radicale, però molto più critica rispetto anche alla visione classica dello status quo, in cui le mobilizzazioni, le proteste nelle strade sono sempre fatte da estremisti di sinistra e quant'altro. Quindi quello che viene richiesto è la libertà, dei due giorni, la fine della repressione e la risoluzione di questo conflitto politico. Il problema è che non si riesce a trovare un dialogo possibile, perché dalla parte del governo Rajoy, ma non solo, ma anche, diciamo, di tutto il governo dello Stato spagnolo, aggiungendo anche il Partito Socialista Obrero Spagnolo, partiti riformisti come Ciutadans, non c'è assolutamente la volontà di dialogo. Quindi come risolvere questa situazione d'impasse? Per il governo Puigdemont l'unica alternativa è una mediazione internazionale. Il problema è che uno dei due non vuole parlare, che è chiaramente lo Stato spagnolo, che vuole mantenere lo status quo.
Senti, ti volevo leggere un pezzo di un altro articolo, non quello che leggevamo prima, un altro che c'è oggi sul Manifesto, più interessante, perché va oltre la mera cronaca, è di tale, non so chi sia, Josep Lobera, qua ci dice docente di sociologia all'Università Autonoma di Madrid. Dice: la tecnica di repressione richiamano alla memoria dei cittadini catalani, ma anche a molti spagnoli, scene vissute durante la lunga dittatura del generale Franco, e questa allontana sempre più la gran parte della popolazione catalana dal paese presieduto da Rajoy, e si fa strada un fenomeno al quale pochi hanno prestato abbastanza attenzione: gli indipendentisti non nazionalisti. Una parte crescente dell'indipendentismo catalano è formata da cittadini che non sentono in modo particolare l'esistenza di un popolo catalano, di una nazione catalana, semplicemente vogliono rendersi indipendenti da quello che rappresenta la Spagna ai loro occhi, un insieme di valori legati a epoche passate, una transizione incompiuta, una democrazia di bassa qualità. Con il Partito Popolare al governo queste sensazioni si acutizzano, con la repressione del voto del 1 ottobre, poi con i due iordi in carcere, con le minacce di dissolvere l'autonomia della Catalogna, gli indipendentisti non nazionalisti non fanno che aumentare. Cosa ti sembra questa lettura?
Parzialmente corretta, nel senso, in primis, indipendentisti non nazionalisti li abbiamo sempre avuti, nel senso, buona parte dell'area della sinistra indipendentista anticapitalista non è una sinistra indipendentista nazionalista, quindi anche se vuole difendere la cultura catalana, la lingua catalana, gli usi e costumi, per una questione semplicemente, diciamo, affettiva, ha un progetto politico abbastanza chiaro, che è rompere lo Stato spagnolo per rimettere in dibattito tutto, soprattutto anche a livello sociale, quindi annullare questa falsa transizione e quindi ristrutturare, diciamo, un processo democratico reale dove si può parlare anche di democrazia più diretta, di organizzazioni più dal basso e quant'altro. È certo quello che dice che c'è un aumento, perché in realtà quello che stiamo vedendo sono settori che essenzialmente prima erano più autonomisti o stavano bene come stavano, che notano che in realtà lo Stato spagnolo di per sé ha ancora tutta questa eredità franchista. Un'altra cosa che per me è critica di questa frase è che sempre si parla del governo di Rajoy, sempre si parla del Partito Popolare, che è sempre una visione classica della, essendo loro di destra, essendo loro conservatori, sono i cattivoni, e se ci fosse una sinistra moderata al governo le cose cambierebbero. Anche in questa idealizzazione un pochettino del governo Zapatero, di una possibilità di Podemos di fare qualcosa. Io personalmente ci credo poco, anche perché abbiamo visto chiaramente la dichiarazione di Pedro Sánchez, che attualmente è il leader del Partito Socialista Obrero Spagnolo, che assolutamente vanno nella stessa linea rispetto alla questione nazionale del governo di Rajoy, quindi un Partito Socialista non cambierebbe granché. E dall'altra parte, anche essendo critici con l'area di Podemos, che erano quelli che dicevano che non si sarebbe assolutamente votato il 1 ottobre, che assolutamente era cosa impossibile, non serve a niente e che ci vuole un referendum accordato con lo Stato, che cercano essenzialmente di diciamo, allontanare questo scenario possibile di rottura nazionale, in realtà mostrano la storica contraddizione tra voler difendere il diritto all'autodeterminazione dei popoli, perché è un concetto di sinistra, e la mancanza di capacità pratica di farlo veramente, quindi non posizionarsi in difesa di un referendum, perché però mi piacerebbe che restassero qui, e quindi è un po' una contraddizione, perché dentro il diritto all'autodeterminazione devi anche accettare il fatto che se i catalani possano votino e decidono di votare, se ne vanno e ya sta, e non è questione tua quello che decideranno. Quindi in parte corretta l'analisi, in parte c'è un piccolo inganno, quello sempre del fatto che se ci fosse un governo differente le cose sarebbero migliori. Io personalmente lo dubito fortemente.
Sì, molto chiaro. Va bene, se vuoi aggiungere qualcosa su quello che possiamo attenderci nelle prossime ore, giorni, certo non è che facciamo gli stregoni, però così ipotesi.
No, ci sono tante informazioni, nel senso, sicuramente quello che rivedremo, almeno che l'Assemblea Nazionale Catalana, che Òmnium Cultural cercherà di fare, sarà una serie di pressioni per la strada. Già stasera alle 10:30 di sera inizieranno una serie di convocatorie che da domani mattina alle 8 probabilmente inizieranno a occupare le strade o a fare qualcosa. Nel mentre, un'altra cosa abbastanza importante è che giustamente ieri si è strutturata una nuova organizzazione, che non è proprio un'organizzazione come Òmnium Culturale, però diciamo è un blocco più tattico dentro la mobilizzazione nelle strade, che si chiama Ampeu da Pau, quindi sul piede di pace. Essenzialmente è una nuova organizzazione che cercherà di strutturare tutte le mobilizzazioni per le strade in maniera pacifica, gestendo così anche diciamo, tutta una filosofia e un processo di diciamo, di mobilizzazione, di come scendere in piazza, come controllare anche in qualche modo le persone che si manifestano, per evitare di aumentare il conflitto, perché quanto più massive diventano le manifestazioni, quante più presenti e quanto più frequenti diventano queste manifestazioni, maggiori potrebbero essere i rischi di possibili conflitti con anche altre manifestazioni unioniste, che ogni volta vediamo sempre di più. Quindi vediamo che si sta articolando una mobilizzazione nelle strade, anche con il sostegno dei comitati di difesa del referendum, che dà tutta l'impressione di vedere nei prossimi giorni continue mobilizzazioni su diversi ambiti.